un'addizione meravigliosa. Ecco, questo qua non lo vendo in parte, lo cerco.
Cristina, tu hai chiesto la parola?
Ciao Cristina, com'è andata? Quindi abbiamo fatto un laboratorio di studio.
Io volevo fare un'osservazione.
Allora,
a proposito dei testi della libreria, che hanno tutti i limiti che sappiamo e anche qualcosa di più, nel senso che a mio avviso idealizzano permanentemente l'esistente, c'è un'idealizzazione di ciò che è permanente, ignorano il conflitto, eccetera, e tutta una serie di altre cose che sono state già dette, hanno però un pregio, diciamo, quelli di costringere un po' a ripensare questa questione della oppressione perpetua invariabile, che spesso si ritrova in molte tesi condivisibili, ma anche a cui sfugge una cosa che a mio avviso è fondamentale, cioè che i rapporti sociali di sesso sono molto cambiati, almeno per le donne della, io ho 70 anni come Antonella, per le donne della mia generazione i rapporti sociali di sesso sono cambiati. La femminilizzazione del lavoro comunque ha messo in moto processi di emancipazione, parziali alcuni, meno parziali altri. C'è un numero di donne maggiori che si laurea, la segregazione orizzontale e verticale attenuata, cioè ci sono tutta una serie di elementi che fanno pensare che il conflitto, quel famoso conflitto che viene rimosso sia dalla tesi dell'oppressione perpetua, sia dal trionfalismo della libreria, quel conflitto in qualche modo alla fine qualcosa ha pagato. Il problema è che il peggioramento delle cose, invece poi a questa osservazione, se volete ovvia per alcuni aspetti, corrisponde un'osservazione altrettanto ovvia, che è il peggioramento delle condizioni di vita delle donne reali, cioè le donne reali hanno una vita più faticosa, e allora questo mistero, diciamo che è un po' comprende, lo significa capire come si intersecano classe e genere. E io mi chiedo come si fa a leggere la realtà delle donne se non ci si colloca. Io ho apprezzato moltissimo, già conoscevo le cose di Antonella, quindi, però adesso diciamo avere una riconferma, esattamente, perché se non si legge in questa intersezione tutto diventa misterioso. E soprattutto non si comprende un'altra cosa, che non è la sommatoria di classe e genere, la sommatoria di due oppressioni, ma un modo di interagire che è asimmetrico, è molto. E quindi come si fa? A mio avviso, cominciando un po' a leggere un po' di più, un po' meglio all'interno di questa intersezione, nella quale si inserisce anche la condizione migrante e tutti i discorsi che sono stati fatti sulle badanti, eccetera. La questione non è intanto di rivolgersi a Marx perché ci dica che cosa dobbiamo pensare sulle donne, lui non ci ha pensato, non era questo, entro certi limiti non poteva, non aveva le capacità, era un uomo dei suoi tempi, e quindi questo tocca al femminismo. Ma come questi due aspetti si intersecano? Oggi è fondamentale per capire anche come agire.
Tocca l'assessora.
No, no, l'assessora. ma è fuori piazza, l'assessora fuori piazza.
Ho fatto una scelta insana.
La chiamiamo assessora quando è solo in piazza, quando è sulla piazza giusta.
Che è stata quella di, adesso mi stimoli questa, di lavorare in istituzioni. E questa istituzione che mi è toccata è la regione. Io l'ho fatto coscientemente, avendo altre possibilità, molto più economicamente interessanti, e quindi sono tranquilla nella mia responsabilità rispetto alla mia collocazione. Mi sono occupata di formazione, oggi mi occupo di politiche attive del lavoro, perché c'è stato questo passaggio terminologico che io ancora non ho ben compreso, ma ci sto lavorando e sicuramente arriverò a qualcosa di buono. In particolare io faccio dalla programmazione 2000-2006 l'animatrice per le pari opportunità del Fondo Sociale, quindi Pechino. Io mi sono fatta un atto di nomina, perché nel mio ufficio nessuno aveva gli anni che ci si dovesse mettere, cioè poi andrebbe raccontata, perché secondo me, a prescindere dal mio caso, è interessante il niente con il quale ci battiamo, per cui ho scritto che io realizzo la piattaforma di Pechino, detto in due parole. Dopodiché sono riuscita a fare due cose interessantissime, una collaborata anche Adriana, una straordinaria sulle cure palliative, perché in un momento ho saputo cogliere l'attimo fuggente e relativo finanziamento, la necessità della regione di fare una cosa e dire la faccio io con questa qua, e poi non sono mai riuscita a raccontarla a nessuno nel mio ufficio, avendo speso centinaia di migliaia di euro tra l'altro, con un successo clamoroso almeno per una delle due. Adesso io mi sono presa il part time per non ammalarmi, perché 36 ore a non riuscire a fare niente non ci resisto, sono a 24, 4 giorni a settimana provo a fare qualcosa in una regione che domani e dopodomani va a votare per tre donne. Una è la Binetti, e quindi capite come c'è arrivata e come stiamo. Una è Fiammetta Modena, che è la figlia del fascista storico della regione, del Consiglio regionale dell'Umbria. La terza è Catiuscia Marini, che è il risultato di tutte le guerre fra le varie bande che animano la sinistra umbra, quindi una situazione veramente da prendere, considerando che non siamo l'unica regione in cui si vota obbligatoriamente per una donna, perché c'è anche il Lazio in questa condizione, ne sentite parlare voi?
No, non è l'Umbria,
dove succede, non capivo a quale da qualche giorno sento dire candidata. Ma fino adesso Catiuscia Marini era il candidato della sinistra, senza ombra di esitazione. Oh, di tutto questo però, io una cosa vorrei chiederti. Allora, io sono convinta che questo sia, nel mio lavoro di animatrice, nella mia convinzione, diciamo, riferimento anche teorico, che questo sia il nodo da porre. E ci provo, io sono stata nominata nel 2004. La faccio ad Antonella, io sto in un servizio della regione dell'Umbria con nomi, a quante riunioni avrò partecipato secondo te?
2000.
Zero. Cioè io non sono riuscita a farmi invitare nel mio ufficio ad una riunione, una dal 2004, e ti assicuro che sono abbastanza insistente e conosco anche i modi formali della... Allora, io ho visto passare tutta la programmazione 2000, io sono vecchia quindi ho visto anche quelle precedenti, ma dal 2000-2006 sembrava che veramente quello che diceva lei prima, cioè stavolta si fa chiarezza dopo Pechino, chiaramente, no? Chiarezza di obiettivi, strumenti, soldi fra gli interventi diretti sulle donne e quelli di mainstream, cioè una caterva di soldi, risorse veramente, è successo poco e niente. È successo poco e niente anche nelle regioni come l'Emilia Romagna, in cui comunque si è fatto un pochino di più. Allora, io che non riesco nemmeno a parlare, ma a parlarne significa non riesco a proferire una parola, non riesco a scambiare una parola su questo tema alla regione dell'Umbria, servizio politiche attive del lavoro, con l'assessorato alle pari opportunità. Devo dire che la Maria Prodi che lo tiene, secondo me non l'ha capito, che c'ha l'assessore, cioè proprio le sfugge proprio, quindi abbiamo una serie di casi, no? Questa è politica dell'Unione Europea, che al massimo, quando, adesso la dico un pochino così con l'accetta,
quando mirano alto, mirano al caso olandese o al modello, no, del congedo di paternità obbligatoria, come si dice in inglese, dicono che la paternità è il congedo obbligatorio, senza coglierne l'unico senso positivo che può essere quello del simbolico, no? Il valore simbolico che anche un padre lascia il figlio, insomma, no? La programmazione 2007-2013 è drammatica, nel senso che dà per scontato, no? Che i passaggi dal 2000-2006 siano stati fatti, e poi è arrivata la crisi, adesso ci occupiamo solo di ammortizzatori in deroga, che sono stati difficilissimi, nel senso che erano banali poi nella sostanza, ma è stato necessario mettere su un meccanismo che non ho capito bene negli ultimi periodi se riesce a reggere, perché il passaggio al finanziamento comunitario vero, perché fino adesso non si è utilizzato in nessuna parte d'Italia il fondo sociale veramente, e quindi si è andato avanti con le politiche passive. Ma voglio dire, queste politiche dell'Unione Europea che ci sembravano, anche a me che non ho mai condiviso niente, no? La conciliazione, secondo me c'erano, io l'ho riconosciuti dall'inizio gli errori di fondo che poi purtroppo ho visto realizzarsi, ma anche quindi a me che ero così scettica sin dall'inizio e così esigente, forse mi dicevo anche, no, forse l'idea che qualcosa potesse succedere, tutto sommato sono accettato questo incarico, anche se non con molte speranze, ma insomma è un problema serio, perché tutti quei progetti malefici e quella modalità progettuale che dicevi tu, e questo sono un regalo dei fondi strutturali, che, no, che ci hanno abituato a pensare un progetto non nella positività, della determinatezza, del tempo, delle risorse, eccetera, ma di cose che si fanno, così poi utilizziamo i finanziamenti comunitari e ce ne danno di più, li mettiamo lì, e o belli o brutti fanno la stessa fine.
Possiamo raggrupparle, non so se sono analoghi gli interventi o no.
No, io ho capito già poco di quello che dice lei, così magari se lei risponde capisco qualcosa di
più. Mi dispiace.
No, scusa. No,
La prima, io credo che sia fondamentale vedere quante cose sono cambiate. I rapporti di mia figlia col suo compagno e di mio figlio con la sua compagna sono diversi. Nello stesso tempo c'è da vedere il fatto di quali sono le loro condizioni di vita effettiva, quindi sono molto complicate, nel senso che la normalità è ormai un'emergenza, se succede qualcosa è una catastrofe, e siccome siamo tutti nella rete familiare nelle stesse situazioni, speriamo tutti che non succeda, e quindi l'insostenibilità è cresciuta, secondo me. Gli strumenti sono di più.
I cellulari del
mondo. Quindi tu hai ragione di non chiudere nel passato, questo è cambiato molto. È cambiata anche, se devo essere sincera, nell'arco del mio ciclo di vita. Ho costruito potere non tanto per il potere gerarchico, che alla fine ho anche fatto carriera con grande stupore di tutti, voglio dire, una delle cose più divertenti, ma è cambiata proprio perché è cambiata la forza delle donne fuori, quindi noi continuamente dobbiamo essere in grado di vedere, perché se io femminista eccetera alla fine sono andata in cattedra è perché da fuori in qualche modo prendevo la mia forza. E scopro dei miei colleghi di scienza e finanze che fotocopiano Feminist Economics, quindi questo. E quindi hai ragione, bisogna sempre, e questo mi riporta anche alla libreria. La libreria, onestamente, sono intelligenti, brave, dicono cose, non è, possiamo usare le cose nel loro positivo senza doverle distruggere. Io onestamente ho letto, in fondo, la descrizione dei pezzi di libertà che a me, insomma, mi piaceva leggerli, anche le esemplificazioni hanno questo riferimento all'esperienza, poi Muraro hanno delle teste belle, voglio dire, non c'è bisogno di distruggere quel pezzo, però uno può dire non mi basta, ciò che a me adesso non mi basta, non è che la mia teoria radica dentro alla struttura quei pezzi individuali, quindi faccio tutta un'operazione teorica e così. Ma quello che diceva Tanella, non mi basta il livello di politica che abbiamo. Mi è chiaro che il nostro livello di radicalità sulla questione di una vita che è riprodotta dei livelli così complessi, così raffinati, così, e con le donne così usate, la spostiamo solo se abbiamo un livello politico e non abbiamo sponda. Perché nel 60, nel 70 avevamo almeno il movimento studentesco, il movimento extraparlamentare. Adesso non abbiamo sponda politica. Quindi o noi ci costruiamo una sponda
o diventiamo le sponde.
Appunto, noi dobbiamo diventare sponda e allora lo facciamo insieme alla libreria, non vuol dire che lo facciamo, ma di sicuro non sprechiamo niente. E non sprechiamo neanche il pezzo istituzionale, passo alla seconda. In questi 20 anni in cui appunto anche lì si trovano le persone, io ho capito nelle istituzioni che non mi fido né delle femministe che sono così terrorizzate che magari non fanno nessuno, né che ci sono però delle persone che si mettono in discussione in prima persona e che hanno coraggio rispetto all'istituzione e hanno coraggio di non mollarti e cercano degli spazi. Io queste persone ho imparato ad apprezzarle e credo che ci siano relazioni di fiducia reciproca, nel senso qualche volta succede che ci si fidi. Sono appunto questa, soprattutto nel pubblico, tieni conto che il livello istituzionale è un livello che ha poca responsabilizzazione rispetto al pubblico, però c'è molta gente che ha voglia di ripensare che cos'è il pubblico, non ne possono più. Non è vero che se tu ti accantoni in una nicchia individuale di uso personale vivi bene. Sta in una struttura che ha una finalità pubblica, è come l'università. Non è vero che se non vuoi far lezione, che se freghi i giovani, se cose vivi bene. Vivi meglio se hai il senso di responsabilità dell'istituzione, è come quando hai una relazione, le relazioni si curano, hanno degli obiettivi. E la tragedia della struttura pubblica italiana è tale che chiunque dentro le istituzioni sente l'istituzione è un grande punto importante. Non si può sputare su questa cosa qui, perché la situazione dell'amministrazione pubblica italiana è disastrosa per come è pensata a livello di potere, ma ha dentro molte, pensiamo alla scuola, ha dentro molte persone che hanno il senso del pubblico, che vogliono innovare, spesso sono donne, e allora con loro costruisci una relazione, sapendo che anche tu dentro alla istituzione non si possono fidare di te. Io lo dico da 40 anni, nessuno si fidi di me nell'istituzione, anche se dico che sono femminista, anche perché tu fai nell'istituzione quello che riesci a fare, e quello che riesci a fare dipende dai rapporti di potere, dall'esterno, da chi prima l'esterno, hai bisogno di una sponda. Quindi questo pezzo di e se noi lavoriamo sulla qualità della vita effettiva vista dal punto di vista delle donne, abbiamo bisogno di molto Stato, di molte risorse, di molto Stato. Togliamocelo dalla mente che questo spostamento avviene sulla volontà, sul cambiare, avviene con un monte di risorse che sono probabilmente tutte quelle che si sta beccando la rendita finanziaria. Sia il welfare che, contro cui si hanno attaccato, a noi non ci bastava. Che però era stato uno spostamento enorme, ma pensavamo una sanità diversa, voglio dire, anche la scuola non ci bastava, adesso ci sembra di sognare cos'era la scuola, siamo tornate indietro, però appunto ci vogliono risorse, è una massa di lavoro enorme. Chiediamo una qualità capillare, calibrata sulle diversità delle persone, riconosce che le persone sono diverse, non si tratta adesso, su questo foglio non ci arriverò, ma per esempio quando facciamo questi bilanci in approccio benessere usando SEN, un elemento fondamentale è capire che se tu vuoi vedere le politiche, le valuti direttamente sull'impatto qualità della vita, non su quanti servizi danno, ma quanto quei servizi sono efficaci su dimensioni effettive del vivere. La scuola davvero mette in condizioni di apprendere, i trasporti davvero mettono tutti in condizioni di muoversi nel territorio. Questo è un piano completamente diverso, che si porta vicino a noi, perché noi siamo vicini alle effettive condizioni di vivere. Questo introduce il problema che le persone sono multidimensionali, ossia che devono muoversi, devono essere istruite, devono prendersi cura, perché se siamo noi a guardare la cosa rendiamo visibile il prendersi cura, devono godere della bellezza, devono avere tempo libero, ed è la stessa persona che fa queste cose. Non è un utente dei trasporti, un utente della scuola, anzi un cliente dei trasporti, come si dice adesso, un cliente della scuola, chiarendo subito qual è la nuova relazione. È una persona che deve fare nell'arco della sua giornata tutte queste cose e che io vado a vedere se la politica l'ha messo in grado di farle. Questo cambia completamente. Ci vogliono un sacco di soldi. Forse li riusciamo in parte a risparmiare dentro a quell'amministrazione. Forse quell'amministrazione si può far pagare le fonti di acqua minerale o si può far pagare i terreni che cede, perché lo Stato non si fa pagare niente. Noi paghiamo col nostro lavoro, ma lo Stato deve garantire la proprietà privata, non gli deve far pagare tasse. E la sinistra ormai da decenni ha accettato questo discorso sullo Stato, che deve sostenere le imprese private. Ecco, quando tu mi dici quale politica, o noi riusciamo a diventare un soggetto che riesce a dire due o tre cose chiare, appunto, è il reddito garantito o quello che è? Non lo so, ma abbiamo parole per discutere. Quale sanità vogliamo? Quale scuola vogliamo? Che idea di Stato abbiamo? O se no, se vogliamo solo la visibilità del lavoro domestico, vi do. È già pienamente visibile, è contato. Possiamo contarlo anche meglio, non ho dubbi. Ma la visibilità c'è, ormai è la negoziazione politica su questa cosa. O noi da questa cosa riusciamo a tirare fuori un'arma per cambiare il mondo, come vuole lei, come vogliamo tutti, dare senso di, non di conciliazione, ma di armonizzazione fra il produrre e il riprodurre, che è quello che ci renderebbe la vita un po' più semplice. O se no, forse ci diranno grazie, ma ce lo dice anche il Papa, anche se poi pur di distrarre. Voglio dire, non ci possiamo fidare di nessuno. Tutti hanno un'idea di noi che a noi non ci va bene. È un'idea che richiede sacrificio, che non ci dà dignità come la vogliamo noi, che non ci dà libertà, che ci dà meno tempo. Noi, come movimento femminista, abbiamo rimesso in discussione cos'è la femminilità, come la vogliamo definire, però non lo facciamo più da un pezzo, lo facciamo a livello teorico. Allora io lo faccio nell'università tra gli economisti, mi diverto moltissimo con la storia del pensiero economico, ma vi rompo le palle quando vengo qui, diciamo, non è una cosa che sposta. Scriverò un libro, vincerò un progetto europeo, darò un assegno alla laureata, ma o noi abbiamo un movimento che riesce a dire delle cose chiare su dove sono i punti che ci sembrano e cominciamo a lottare e quindi a costruire un percorso di cambiamento, o se no, non che non ci sono stati cambiamenti, ma non sono in grado di fronteggiare la crisi.
Comunque dei tentativi sono stati fatti numerosi negli anni scorsi di costruire un movimento delle donne operativo. Oh, scusami.
Tocca la Paola Rodelli. Paola.
Sì, no, io appunto volevo partire da tante cose mi fanno venire in mente, però la prima è questa, voglio dire, ed è il discorso, sì, io credo che bisognerebbe fare uno sforzo, forse solo dire sarà diciamo, un salario garantito e mettere questa cosa qui all'ordine. Reddito, non so come chiamarlo,
assegno. Non leghiamolo tanto al lavoro.
No, una cosa non legata al lavoro, ma che sia legata al risiedere su un certo territorio e a viverci, eccetera. E forse potrebbe cominciare a discutere di questo, ma questo significa anche discutere di tutta quell'area di lavoro, non lavoro, precarietà, eccetera, che voglio dire rispetto che al limite non può nemmeno permettersi, come dicevi giustamente bene, di fare il lavoro di cura, perché non lo può programmare, perché non è che se tu lo mandi a casa un'ora prima dal lavoro che non ha un orario, perché insomma questa è la verità. Questo si occupa della nonna paralitica. No, ecco. Io credo che appunto più che insistere, anche se questo problema del salario garantito pone degli altri problemi, no? Del salario garantito, di un assegno sociale, di un reddito di cittadinanza, di quello che è. Secondo me questo è una cosa che va discussa assolutamente e che contro cui sono contrarissimi quasi tutti, su cui sono contrarissimi quasi tutti. Ho sentito delle scene isteriche alla televisione dicendo che la cosa garantita significherebbe spingere la gente a non lavorare mai più, a non cercarsi un posto di lavoro e altre
che dimostra che idee hanno del lavoro.
Ah, sì, sì. E questa è la prima cosa. Questo implicherebbe anche rivedere un attimo il discorso, anche alla luce delle cose che dicevi in quest'ultimo intervento, sui diciamo, servizi sociali, no? Perché la richiesta tradizionale è sempre stata per le donne più asili, per le cose più asili, per i nonni più a ricoveri, per i cosi più cosi, no? Allora, noi tutti sappiamo che per migliorare la qualità della vita l'asilo sicuramente, mentre il ricovero sicuramente no. Ecco, per cui non è che con tanti ricoveri dove la gente va quando ha superato l'età pensionabile, la gente è più migliora la sua qualità di vita.
Forse neanche con la badante tantissimo.
Forse neanche con la badante. Io sono a capo di un'impresa di badanti maschi italiani, per cui non c'è problema. Ma comunque migliora con un badante, però occorre un lavoro di supervisione, come dire, di cura, certo. che fanno in genere le donne. No, è una battuta, scherzo, però io col mio compagno malato naturalmente ho ben due badanti maschi italiani e naturalmente però non vivrebbe meglio se non ci fossi io, naturalmente, che sono lì non dalla mattina alla sera, ma insomma che pur lavorando faccio anche, gestisco questa mini impresa. Ecco. Per cui senza nessun senso di colpa naturalmente, però cioè, bisogna anche ripensare il discorso dei servizi sociali, perché giustamente tu dicevi non è un problema quantitativo, ma è un problema significativo dal punto di vista della qualità, perché certamente ci sono i posti o non ci sono per nulla, per cui è un problema anche quantitativo, però io credo che noi potremmo avere anche fare un ragionamento anche sulla qualità da questo punto di vista, perché effettivamente e sua qualità rispetto a che cosa, no? Naturalmente c'è un problema in più per le donne, rimane comunque un residuo in più per le donne, perché appunto io vedo, per quanto mi riguarda, per quando avevo 30 anni, 40 anni non ci pensavo, io pensavo che sì, in fondo sì, pensavo un po' come pensavano quelle della libreria senza dirlo, anche se ho femminista e contraria alla libreria, che sì, in fondo uno ce l'ha fatta.
Beh, loro sono femministe, dai.
No, pensavo che... anche se ero femminista in un altro modo, no? Però pensavo che tutto sommato, ma anche se io ero femminista come loro, cioè adesso non mi interessa di
appunto,
il discorso era questo, io pensavo che tutto sommato io ce l'avrei fatta a tenere insieme tutto, no? E quello che dovevo tenere insieme allora effettivamente si poteva anche tenere insieme, no? Ci sono poi molte situazioni critiche che è molto difficile tenere insieme, no? Ma non perché uno voglia fare il lagnoso, ma perché le situazioni sono effettivamente critiche. O sono critiche perché sono oggettivamente, si vengono a determinare delle situazioni veramente difficili, oppure perché sono critiche per questioni di mancanza di privilegio, ossia di normalità. No? Io mi ritengo una persona privilegiata da un certo punto di vista, no? Però io sono convinta che un'altra persona nella mia condizione avrebbe infinite più difficoltà, no? Infinite più difficoltà. Nella mia condizione che non avessi i miei privilegi reddituali e di classe, sostanzialmente. Ma che mi derivano da mio padre, questo è divertente.
Certo, ecco, noi ci troviamo a casa con le redi.